Vuoi girare il tuo film in Italia e non sai da dove iniziare? Italian Film Commissions, l'associazione delle film commission italiane, ti offre supporto, professionalità e accoglienza per la realizzazione del tuo film. italianfilmcommission.it. Fred.
Benvenuti su Fred Film Radio, the Festival Insider.
This is Fred Film Radio, I'm Eddie Bertotti.
Clémence Ferry Latour for Fred Film Radio, en direct du Festival de Cannes.
Tantani sono senza un soccino, hanno scioccato.
Alan Beconfi, Fred Film Radio, Marco Mamaragon.
Fred, the Festival Experience in 23 languages.
Buongiorno e buon mercoledì. E buongiorno ad Angela Prudenzi.
Buongiorno.
Come va il Lido di Venezia, tutto bene?
Bene. Se ci fosse anche un pochino più di sole sarebbe meglio, però...
Ma tanto insomma, tu non hai tempo per star fuori.
No, però che c'entra? Magari, aiuta. Insomma, la sera, quando uno ha finito di lavorare, è anche bello fare una passeggiata con il sole che ancora è lì e sta per tramontare. Non tramontare qua, perché non tramonta qui, non facciamo gaffe.
Come non tramonta?
Tramonta, ma non tramonta qui, nel senso che sul mare non si può andare a vedere il tramonto, perché nasce qua il sole.
Hai già frequentato, i ristoranti sono aperti, quei buoni ristoranti del Lido, dove quelli un po' segreti dove andiamo noi quando riusciamo qualche volta a scappare durante la mostra.
Allora, quello segretissimo non l'ho ancora, purtroppo non sono ancora tornata.
Ah, ok, quello dell'anno scorso, andrò, dove siamo andati quella sera là.
Andrò e ti dirò, perché l'abbiamo messo, come dire, nella lista di quelli da frequentare di nuovo.
Ah, ok. Allora, direi di cominciare l'appuntamento di oggi. Intanto, no, vorrei dire che è una giornata, sarà una puntata piuttosto intensa, perché ci sarà Fabio Mollo che viene a parlarci della sua nuova serie che è disponibile da oggi su Netflix, che si chiama Curon, che è girata in questo paesino di cui forse Angela hai sentito parlare, in provincia di Bolzano, dove c'è questo campanile nel mezzo del lago, no? C'è un lago che copre completamente un vecchio paesino sommerso. Poi avremo Mauro Gervasini che ci parla del nuovo numero di Film TV, ovviamente, ma intanto noi, come ogni giorno, cominciamo a parlare di chi compie gli anni, no? Ma sarebbe bello poterli chiamare tutti, quelli che insomma sono ancora in vita, ma quelli di oggi mi sembrano quasi tutti in vita.
Alcuni. Sì, alcuni
per esempio,
no,
potremmo telefonare a Vincent Perez. Cosa dici? Ce l'hai il numero nella tua agenda?
No, ce l'ho il numero, insomma, è stato un bello, cioè, adesso è ancora un bell'uomo, perché abbia tipo 57 anni, compie,
sì, sì.
È stato un uomo molto bello, pensa che da giovane ha avuto anche una relazione con Jacqueline Bisset, tanto per rimanere anche nel côté gossip, poi insomma, forse chi ci ascolta se lo ricorda in Indocina, nella Regina Margot e anche nel Cyrano de Bergerac di Rapneau. Oltre che negli ultimi due film di Roman Polanski, cioè era presente sia nell'ultimo, L'ufficiale e la spia, che in quello che non so di lei, insomma, un attore che lavora con costanza e insomma, svizzero.
Svizzero, infatti, pensavo fosse francese, invece è svizzero, anche se vive a Parigi.
Svizzero, sì.
Compleanno.
Sì, è francese di adozione.
Sì. Compleanno anche di Jean Triplehorn. Ti dice qualcosa?
Mi dice la Triplehorn.
Ti dice.
Perché lei è la psichiatra di Basic Instinct, cioè la psichiatra che era, mi sembra si chiamasse Beth, non sono molto sicura, che era la fidanzata di Michael Douglas, con la quale lui, non so se ti ricordi, ma insomma quasi all'inizio del film, dopo che ha incontrato la Sharon Stone e già comunque gli punge vaghezza, torna dalla fidanzata e insomma la possiede brutalmente, e lei si chiede, anche da brava psichiatra, che cosa ti è successo, caro, insomma. Gli era successo che gli istinti stavano cominciando a scatenarsi, però ha fatto anche altri film.
Sì, no, io me la ricordo.
Sliding Doors,
lì me la ricordo, che era appunto l'amante del fidanzato di Gwyneth, quando ancora non pensava alle candele ma faceva solo l'attrice. Sì, ma ha fatto tanti film, però mai forse come protagonista, no? È sempre un po' queste
ma è un
parti
peccato,
un po'
perché era una, insomma, un'attrice che a me piace molto, insomma, versatile. Ultimamente l'ho rivista in un film, Gloria Bell, che era il remake del film che si chiamava Gloria e Basta, se non sbaglio. sbaglio, di Sebastian Lelio.
Ah, quello con, la, con Julianne Moore.
Esatto, quello con Julianne Moore.
Anche se a me la versione originale mi era piaciuta di più, come spesso succede.
Anche a me, non c'era.
Nonostante l'ammirazione per Julianne Moore, che è sempre bravissima, però la versione originale ci era piaciuta di più, vero? Altri compleanno da festeggiare è per un'attrice forse un po' meno conosciuta, che si chiama Gina Gershon, che però per un periodo abbiamo visto abbastanza intensamente, poi è un po' scomparsa, no? Aveva fatto Showgirls, dico bene?
Esatto, esatto, aveva fatto Showgirls e aveva fatto anche quell'altro thriller molto altamente erotico che si chiamava Bound. Insomma, era una bellissima donna, se ti ricordi, quella bocca un po' strana, insomma, molto, molto affascinante e anche parecchio brava. E come hai detto, c'è stato un periodo che si faceva un thriller, si chiamava lei, poi è un po' scomparsa, l'ha ripescata anche qualche anno fa William Friedkin, assegnandole un ruolo in Killer Joe. Adesso l'ho rivista qua e là in qualcosa di televisivo, ma non ricordo neanche più bene. Un'altra di quelle attrici che scompaiono, come capita a molti artisti che hanno un momento di gloria e poi vengono un po' dimenticati, peccato.
Il 10 giugno è nata anche Elizabeth Hurley. Perché è famosa Elizabeth Hurley, oltre che per essere bellissima?
Però, per me per due cose. Una, perché è stata la fidanzata di Hugh Grant. Fidanzamento che si ruppe quando il buon Hugh fu pescato con
la prostituta in macchina.
Sì, era quella, macchina, ecco. sì, era quella esattamente. E lì insomma, diciamo che lei non l'ha presa benissimo, anche se gli è rimasta amica e sono amici per la pelle ancora adesso. E l'altro motivo è perché io ho stampato negli occhi il vestito nero di Versace, quello con le spille da balia, che lei portava meravigliosamente, perché non a caso nasce modella, quindi insomma diciamo che il fisico non le manca.
Sì, che poi un vestito come quello non è che sta bene a tutte, no? Bisogna saperlo portare.
Ecco, quell'abito che ha fatto storia.
Sì, me lo ricordo perfino io, quindi figurati. E poi sì, però se dovessimo dire dei film, a me mi viene in mente solo Austin Powers, dove forse...
Anche a me. Quindi lì finisce.
Poi ha fatto di recente una serie qui in Inghilterra, una specie di sitcom sulla famiglia reale, però insomma...
Ah, è vero, ne ho vista forse una puntata, ma non mi sembrava una cosa geniale,
no,
vero?
Infatti.
E poi anche in Gossip Girl, se non sbaglio.
Una madre di tutti quei ragazzi,
sì,
forse.
Sì, però diciamo che come attrice ce la possiamo dimenticare,
sì, direi
insomma,
di sì.
Mentre come modella è stato un volto di una nota casa insomma, di cosmetici che non nominiamo per non fare pubblicità, però insomma...
Altro compleanno importante sarebbe stato oggi, se fosse ancora con noi, è quello di Judy Garland, grandissimissima attrice che abbiamo...
E beh, qua andiamo proprio su un altro livello, un salto di qualità.
Che tra Elizabeth Hurley e Judy Garland veramente... Non hanno molto in comune.
Perché credo che non esista al mondo una persona che non abbia visto una volta Il Mago di Oz, diciamoci la verità.
No, pochi.
Ecco, fosse anche solo per quel titolo, giustamente passata la storia.
Judy Garland, di cui comunque ci siamo ricordati un po' tutto riguardo alla sua vita personale, e dopo aver visto il film che ha avuto molto successo lo scorso anno, per il quale la sua protagonista, che faceva appunto la parte di Judy Garland, ovvero Renée Zellweger, ha vinto l'Oscar.
Sì,
il film si chiamava appunto
che
Judy.
Non amo molto, per cui... No. Sai come io quando non amo molti attori passo sopra.
E poi anche quella interpretazione lì è stata un po' discussa, no? Perché un po' macchietta, però...
Sì, per me un po' troppe facce,
sì.
Che è sempre stato un po' il limite di René.
Però quando faceva Bridget Jones era molto divertente, la trovavo...
Come molto spesso accade alle attrici che si sentono quasi sminuite se raggiungono il successo per un ruolo comico, poi devono per forza dimostrare di avere il cotè tragico. Io non sono molto d'accordo, nel senso che non è che l'attore comico, la comicità non è di serie B, anzi, tutt'altra, quindi vabbè, lasciando perdere René, ma tornando invece
che ha avuto
a,
però
a
tra tre figlie, sì, infatti parlando di Judy Garland, ha una figlia importante, no?
Qual è la figlia di Eliza, la mamma di Eliza Minnelli, avuta da Vincent Minnelli, insomma, che infatti è stato forse uno dei più grandi registi sicuramente di musical, quindi insomma, figlia d'arte si può dire, e la stessa Judy Garland col marito ci ha regalato insomma dei film meravigliosi, direi che fra tutti Meet Me in St. Louis, che è un assolutamente, incontriamoci a St. Louis, che è assolutamente un capolavoro, uno dei film che vengono citati quando si parla di musical, quindi insomma diciamo che ha lasciato, morta presto purtroppo, 47 anni, una vita tossica, ma non solo perché davvero era detta dalle droghe, ma tossica proprio perché è stata funestata da tante tragedie personali, tentativi di violenza quando era piccola, insomma una serie di dolori che non l'hanno mai resa felice, ha cambiato uomini, mariti, non si sa quante volte, senza mai trovare la felicità, e nemmeno i figli sono riusciti a portarla via dal baratro di depressione nella quale era caduta, eppure brava veramente.
Sì, poi a un certo punto questa cosa nel film si vede, no, anche abbastanza bene, cioè lei appunto essendo un po' sfruttata, no, anche da questo manager che aveva, che fin da piccola le imponeva dei ritmi pazzeschi nella Hollywood di quegli anni, che veramente ti colpisce, però poi a un certo punto, forse vittima o così in preda alle droghe, diventa inaffidabile, quindi ha perso un sacco di insomma, nessuno la voleva più a un certo punto, no? Poi quando le avevano dato la possibilità di in qualche modo di riprendersi con questi spettacoli a Londra, aveva lasciato i figli, ma il fatto di aver lasciato i figli la faceva stare male, insomma una vita proprio triste. Uno pensa, no, uno vede il Mago di Oz e dice, ma chissà che vita felice che avrà questa, invece poi, poveretta.
Eh sì, bellissimo.
Vabbè, allora, io direi di chiudere qui il nostro primo intervento, torniamo fra poco. Vi ricordo appunto che questa è una puntata da non perdere, che ci sarà anche, come abbiamo già detto, Mauro Gervasini e poi Fabio Mollo. Intanto noi ci ascoltiamo la prima canzone di oggi. The Soup of the Day di questo mercoledì 10 giugno, sono insieme ad Angela Prudenzi, la Nicoletti ancora non si sente, ma arriverà fra poco, secondo me.
E ma quella dorme.
Quella dorme, quella dorme, magari.
Noi lo sappiamo che
infatti,
è al mare in vacanza.
Non sono tanto sicuro che dorma con Mia, che si sveglia presto, però insomma speriamo che ci raggiunga fra poco. Abbiamo parlato prima di chi è nato il 10 giugno, ma magari ricordiamo, no, non è così allegro, però ricordiamo che il 10 giugno purtroppo sono scomparsi in passato due grandi nomi del cinema. Di uno abbiamo già parlato più volte, ovvero Spencer Tracy, che è morto nel 1967, neanche due settimane credo dopo aver terminato la registrazione del film che è uno dei film della mia infanzia, ovvero Indovina chi viene a cena, famoso per tutte le sue interpretazioni, molte, con Katharine Hepburn, ma non solo. E sempre invece nel 1982, sempre il 10 giugno, è mancato anche un grandissimo nome, regista tedesco famosissimo, che si chiamava Rainer Werner Fassbinder, di cui la Prudenzi sicuramente sa tutto.
Allora, non dico che so tutto, ma è uno dei registi del mio cuore, nel senso che appartiene a quel gruppo di registi che raccontano i sentimenti con una tale precisione che è difficile rimanere insensibili di fronte ai suoi film. Insomma, lui faceva parte di quel gruppo di registi tedeschi che sono esplosi insomma, negli anni 70, fine 60-70, cioè, il gruppo che ricorda anche ovviamente Werner Herzog e Wim Wenders, ma secondo me lui era l'anima più forse anche più politica, quella più estrema, insomma un regista che ancora adesso quando si vedono i suoi film è capace di non lasciare insensibili. Io spero che chi ci ascolta, se non conosce i suoi film, voglia andarseli a vedere, cercare, si trovano anche ora in queste piattaforme di cinema d'autore, si possono scovare dei titoli davvero poco visti e insomma sono così tanti: Il soldato americano, Attenzione alla puttana santa, Le lacrime amare di Petra von Kant, La paura mangia l'anima. Non li dico tutti perché è morto giovane, ma è stato prolificissimo. Mm-hmm. Ha finito il suo ultimo film, che era Il De Brest, insomma, che ci ha lasciato con un film scandalo come Pasolini, come scandalosa e vissuta tutta d'infiato è stata la sua vita. Insomma, andate a vedervi, a rivedere i film di Rainer Fassbinder.
Vi abbiamo già detto nei giorni scorsi che oggi parte su Netflix una serie, una nuova serie italiana che si chiama Curon, il cui regista, uno dei due registi in realtà perché è una serie diretta a quattro mani, è Fabio Mollo, che è qui con noi questa mattina. Ciao Fabio.
Ciao, buongiorno.
Allora, Fabio Mollo è un giovane regista italiano ma che ha già un curriculum lunghissimo, perché hai già fatto lungometraggi, televisione, documentari. Tutti ci ricordiamo, almeno io e credo molti dei nostri ascoltatori, il suo film di fiction d'esordio, che era Il Sud e Niente, che era passato a Toronto un po' di anni fa, e sicuramente ancora di più, secondo me, i nostri ascoltatori si ricorderanno Il Padre d'Italia, che ha girato tantissimi festival, che ha avuto parecchio successo, aveva vinto anche il Diversity Award, credo nel 2017, come miglior film a tematica LGBT. Poi ti sei occupato di televisione, hai già fatto anche serialità, appunto come Quando fuori piove, Tutto può succedere. Credo tu sia stato aiuto regista anche su The Young Pope, vero?
Sì, non sono stato aiuto regista, ma ho girato un documentario sul retroscena, sul making of di Young Pope, quindi sono stato sul set tutto il tempo, sì.
Per cui sì, insomma, hai già fatto tantissime cose, ma credo che tu non abbia mai debuttato in contemporanea su Netflix in 190 territori. Quindi volevo chiedere, volevo insomma partire dicendo due parole su Curon, che è questa serie che appunto parte oggi in 7 episodi, che credo, se ho capito bene, sia un prodotto di genere, per un esordio da questo punto di vista per una produzione italiana su una grande piattaforma come Netflix, girata in una cornice assolutamente unica, no? Perché Curon è questo paesino dove c'è un campanile che esce dal lago, dove c'era questo villaggio sommerso, che appunto viene presentata come supernatural drama, ed è disponibile appunto da oggi in tutti i territori di Netflix. Come ti senti di fronte a questo debutto?
Terrorizzato, no, nel senso, super eccitato l'idea, super elettrizzata l'idea appunto che in un giorno solo, in un momento solo, il nostro racconto possa raggiungere un pubblico così vasto, come dicevi tu prima. È qualcosa di unico che veramente solo una piattaforma come Netflix ti permette di per vivere questa esperienza e raggiungere questo pubblico così vasto è così diverso. E quindi mi sento molto elettrizzato, e poi sì, sento anche tanto, sento una grandissima voglia di farlo vedere il prima possibile, perché è stato un grandissimo, è stata una sperimentazione, come dicevi tu prima, è la prima volta che in Italia Netflix fa una serie di genere di questo tipo, e è una prima volta anche per me, che da tempo volevo incontrare il genere, volevo fare un racconto di genere, ma non ero ancora riuscito a farlo, ed è una prima volta anche per tanti attori della serie che debuttano affiancati invece ad attori con un bellissimo curriculum e un bellissimo percorso alle spalle, però ci sono anche tantissimi debuttanti, quindi è una prima volta per tante cose, e non vedo l'ora di farlo vedere, non vedo l'ora che la gente lo veda e che risponda, e in qualsiasi modo vuole rispondere, però non vedo l'ora proprio di avere di capire cosa, di emozionare con questo racconto, anche perché, come dicevi prima, appunto è un racconto di genere, quindi un po' spaventa, comunque c'è un grosso mistero dietro questo racconto, però allo stesso tempo ha una linea drammatica a cui tengo tanto, ha una linea anche, perché no, ogni tanto anche un po' ironica, non ci prendiamo mai fino in fondo troppo sul serio. L'obiettivo è quello di intrattenere attraverso la paura, attraverso delle scene drammatiche, attraverso le scene anche di d'azione, però perché no, anche ogni tanto far sorridere, far drammatizzare in un certo senso. Quindi diciamo tutte queste emozioni, non vedo l'ora che succeda, e spero che sia, come dire, un bellissimo viaggio. Sento anche un po' la responsabilità sulle spalle, ecco, questo lo ammetto, nel senso che è stato un anno di lavoro pazzesco, super intenso. Abbiamo deciso, dalla scrittura, io ho letto la sceneggiatura super giù un anno fa la prima volta, e quindi in un anno siamo riusciti a sviluppare, a girare, a post-produrre e a mettere in onda, a mettere in piattaforma queste 7 puntate, ed è stata una grandissima corsa, meravigliosa, anche molto intensa, perché se immaginate che la serie è girata interamente nelle location vere di Curon, quindi a 2000 metri d'altezza, in mezzo alla neve, di notte, nelle notti vere, con delle temperature assurde, forse, insomma, soprattutto per un calabrese come me, quindi insomma è stato anche fisicamente molto intenso, e devo dire che è stato tra l'altro un bellissimo lavoro di squadra, sia con Indiana, i produttori della serie, e ovviamente con Netflix, che ci hanno seguito passo per passo, giorno per giorno, e non ci hanno mai lasciato da solo. È stato un bellissimo scambio, ma anche poi con tutta la troupe, e come dicevo prima, con questo cast pazzesco di cui sono molto orgoglioso. È stata un'esperienza, un viaggio collettivo unico, fatto di tanti sacrifici, ma anche tanta gioia, tanta voglia di voler far bene. Quindi sento oggi un po' la responsabilità sulle spalle, perché vorrei appunto che il risultato di questi sacrifici, questo sforzo di così tante persone, fossero ricompensati in qualche modo.
Una cosa è sicura, che attraverso Curon si è costretti anche lo spettatore ad avere a che fare con il proprio lato oscuro. Qui il tema del doppio è importante, utilizzate il genere per affrontarlo, però diciamo che Il doppio che c'è in ognuno di noi è qualcosa che travalica il genere. Quindi come l'avete sviluppato, e quali erano, ecco, i punti fondamentali su cui volevate, ecco, basarvi?
Assolutamente, hai detto benissimo. Diciamo che è la cosa che mi ha colpito subito di questo progetto, no? È vero, è una serie di genere, però è una serie di genere che ci ha permesso di unire, in realtà, di trattare, di affrontare un argomento drammaturgicamente molto 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 centrale, molto importante, perché è una lotta che ognuno di noi vive. Ognuno di noi ha una parte sommersa, ha una parte che cerca di addomesticare, e che però scalpita, e che prima o poi nella nostra vita dobbiamo fare i conti con questa parte sommersa, con questa parte quasi animalesca, quasi l'istinto animale che l'uomo ha cercato nei secoli di ammaestrare, di civilizzare in un certo senso, e molte volte non ha fatto altro che in realtà appunto opprimerlo, sommergerlo. Quindi noi, diciamo, questa è stata la cosa che mi ha colpito di questa serie, che permetteva di unire le due cose, quindi sperimentare quel genere, ma allo stesso tempo fare un racconto che fosse drammatico e universale. E così è stato anche il nostro approccio, nel senso che abbiamo fatto molta attenzione ovviamente a rispettare il genere, a sperimentarlo anche, come dicevo prima, secondo un po' col tono, non so, perché alcune volte appunto è tutto il genere, alcune volte il tono ogni tanto si drammatizza, però abbiamo sempre tenuto presente quello che era il viaggio drammatico dei nostri personaggi, e quanto fosse importante questo rapporto, questa relazione appunto con la parte sommersa, anche perché era qualcosa che ci dettava proprio il luogo stesso dove abbiamo girato, appunto questo campanile al centro di un lago dove, diciamo, sotto la superficie è stato sommerso il resto del paese, quantomeno le rovine, quello che rimaneva del paese, e ti fa pensare appunto in continuamente questa immagine, ti restituisce sempre l'idea appunto di quella parte di te che tieni sommersa, e di quella parte invece che fai emergere, perché no, alcune volte è un riflesso forse, è la verità, non è la verità, non lo sappiamo, non vorrei andare troppo in dettagli psicanalitici perché il mio analista già mi sta seguendo da vicino in questo periodo e raccontiamo spesso questo discorso.
Ma scusa Fabio, riguardo a Curon, proprio il paese, c'è in realtà un mito, no? che è legato a questa storia, no? C'è chi dice che ancora si sentono suonare le campane che in realtà sono state rimosse tipo moltissimi anni fa, quindi il fatto di essere lì in realtà, come dicevi, è stato strumentale e ha dato, credo, un contributo fondamentale. Peraltro leggevo tra le critiche, è uscita una, parla benissimo della fotografia che si sposa benissimo con la vicenda e anche con questo luogo unico dove è stata filmata la serie. Non vuoi aggiungere qualcosa su questo oppure no?
Sì, assolutamente, sì, no, certo, assolutamente, anzi, ti dico proprio mi ricordo il primo giorno che la storia nasce proprio, la suggestione dei sceneggiatori, e la prima suggestione è stata proprio questa, no? Partiva dalla leggenda di questo suono delle campane, che tuttora c'è una leggenda, dice che alcune volte suona e che cose strane succedono quando le sentono suonare queste campane. E devo dire che io mi ricordo il primo giorno che sono arrivato a fare il primo sopralluogo a Curon, un lunghissimo viaggio, arrivo appunto in questo paese circondato dalle montagne e a 100 km dal confine con l'Austria, un lunghissimo viaggio, tra l'altro anche notturno, ho preso un treno di notte addirittura per arrivare, e mi trovo di fronte a questo campanile e devo dire che tutte le suggestioni che avevo letto in sceneggiatura in realtà stavano diventando direttamente immagini, perché quell'immagine è così forte e così imponente. E mi ricordo, eravamo con Lida, appunto la mia sister in mystery, come la definisco, cioè la regista con la quale abbiamo girato la serie, ci confrontavamo e provavamo a immaginare come costruire questo mondo visivo di Curon. E questo mondo visivo parte proprio dalla superficie del lago che riflette, che riflettava lo stesso campanile, tra l'altro, quindi, e che poi è diventata l'immagine della locandina della serie, no? Questo campanile riflesso, doppio campanile, quello emerso e quello che viene riflesso sulla superficie del lago. Ed è diventato un leitmotiv del racconto visivo, no? Cioè, quindi quella parte di noi vera, o quantomeno quella parte di noi emersa, e quella parte invece di noi sommersa, e quella parte di noi invece riflessa. E abbiamo giocato sulla dualità, su quello che erano le immagini doppie e quello che poteva essere appunto l'immagine di qualcosa che riemergeva, e poi abbiamo giocato su un altro elemento noi visivo molto importante, che era la natura. Infatti, perché quel primo giorno di sopralluogo, nonostante fosse maggio, improvvisamente era una giornata di sole e improvvisamente ha cominciato a nevicare forte e tutto il paesaggio si è ricoperto improvvisamente di neve. E quello per noi è stato, cioè, in quei momenti ti rendi conto come ci sono luoghi al mondo, tanti per fortuna ancora, dove la natura è rimasta padrona e dove l'uomo ormai ancora rappresenta solo una piccolissima parte, e l'uomo deve vivere e deve rispettare le regole della natura. E quindi per noi l'elemento naturale visivamente era importantissimo da raccontare. Come dicevo prima, abbiamo girato in location vere, grandissimo sforzo produttivo, però anche grandissima resa poi di immagine. E questa natura abbiamo cercato di renderla, con le immagini, con la fotografia, di renderla molto viva, molto presente. Il lupo, il bosco, la notte, il freddo, l'umidità, la neve, sono tutti elementi su cui abbiamo insistito molto visivamente.
Stiamo parlando con Fabio Mollo, uno dei due registi, insieme a Lidia Patitucci, di Curon, la serie che parte oggi in tutti i territori su Netflix. Ci facciamo una pausa, ascoltiamo una canzone e ritorniamo fra poco ancora per continuare a parlare con Fabio Mollo. Nel Morning Show di questa mattina abbiamo con noi Fabio Mollo, stiamo parlando della sua serie che è debuttato oggi su Netflix, che si chiama Curon, e vorrei approfittare per chiederti, Fabio, un commento sugli attori. Prima dicevi che sei molto orgoglioso di questo cast e ho letto delle cose molto buone sui due gemelli protagonisti, sui ragazzi. Mi piacerebbe che tu ci raccontassi qualcosa sulla scelta del cast, come sei riuscito a dirigere, anche perché credo che siano degli esordienti i due ragazzi, o sbaglio?
Federico Russo, in realtà, diciamo che quasi tutti i ragazzi sono tutti esordienti. Il cast in generale è composto, la storia è composta da pochi personaggi. L'idea era quella di raccontare proprio una piccolissima comunità, un po' la Twin Peaks, quindi pochi personaggi, e cercare di stare molto con loro. E c'è il mondo degli adulti, dove c'è appunto c'è Valeria Bilello che interpreta Anna, la madre di questi due gemelli, che rientra nel suo paese d'origine, appunto Curone, dopo 17 anni che è andata via. Suo padre, che è Luca Lionello, molto particolare Luca Lionello, che di cui il lavoro abbiamo fatto con Luca, con Valeria, ma anche poi con Anna Ferzetti e con Alessandro Tedeschi e con Max Malatesta, per creare questo mondo degli adulti, questo mondo appunto gente della comunità del posto, è stato molto, con loro abbiamo potuto lavorare molto proprio sul genere, quindi perché no, anche divertirci tanto, sono degli attori molto generosi da questo punto di vista, ma è anche molto pronti a divertirsi, a sperimentare, a fare qualcosa, ogni tanto diciamo un gioco, anche se in realtà ci mettevamo tutta l'importanza e tutta l'attenzione. E poi invece c'è il mondo degli adolescenti, i due gemelli come dicevi tu, Federico Russo e Margherita Morchio. Federico in realtà viene da una lunga esperienza di serie sia con Cesaroni che con Disney Channel, e mentre Margherita ha fatto un film per il cinema, si chiama Succede, e questa diciamo è la sua prima grossa esperienza di serie. E assieme a loro abbiamo invece dei debuttanti assoluti, Giulio Brizzi e Giulio Di Domenico, Luca Castellano e Sebastiano Fumagalli. E addirittura Luca è al primo anno di questo sperimentale, cioè proprio si è preso delle mesi da scuola per poter girare la serie. Sono ragazzi piccolissimi, giovanissimi in quel senso, qualcuno non ha neanche ancora 20 anni. E con loro a me piace molto scommettere, puntare sui giovani esordienti, l'ho fatto appunto anche sul Sud e Niente con Miriam Carcris. Mi piace molto creare, lavorare con loro per creare un po' i personaggi, anche lavorando su quelle che sono le loro esperienze di vita, perché no? Quello che abbiamo fatto, di fatto abbiamo costruito una piccola palestra, cioè proprio fisicamente una palestra, dove ci abbiamo fatto le prove, abbiamo insistito molto per riuscire a fare questo lavoro, e abbiamo creato questo gruppo, ci ha permesso, nonostante fossero attori di diversa provenienza geografica, diversa provenienza anche di esperienza eccetera, di riuscire a creare molto i legami che ci servivano tra le due coppie di fratelli, le amicizie e anche gli amori che nascono. E sono molto orgoglioso perché di tutti quanti, perché come dicevo prima, nonostante le grandissime difficoltà fisiche di girare una serie in quelle condizioni, nonostante il pochissimo tempo, nonostante i grossi sacrifici, è un cast intero, sia quello adulto che quello giovane, che è generosissimo, che non si è mai risparmiato su niente, anzi, che nonostante alcune volte fossero congelati letteralmente, non avessero più fiato perché facevano una scena action in mezzo alla neve, correndo a 2000 metri di altezza, chiedevano di fare un altro Chuck. Quindi insomma molto molto bello.
Senti Fabio, questa serie è stata girata ovviamente in italiano e viene distribuita credo in gran parte dei territori sottotitolati, e non credo sia più un problema, basta vedere il successo che hanno avuto ormai anche nel mondo anglosassone serie come Commissario Montalbano oppure Suburra oppure insomma tantissime serie che ormai in qualche modo dimostrano che il pubblico internazionale non si fa più un problema nel vedere contenuti in lingua originale con i sottotitoli. Pensi che questo possa in qualche modo compromettere il prodotto? È prima domanda. Seconda, quando nella fase di sviluppo avete pensato che il pubblico, essendo un pubblico internazionale a cui è destinata, ha dei, come dire, dei gusti e dei modi diversi, delle culture diverse, quindi vi siete fatti un po' condizionare cercando un prodotto che vada bene per tutti, oppure no, siete andati avanti per la vostra strada così come la volevate seguire? Perché c'è anche un problema di mercato, no? Immagino che in qualche modo.
Ah no, assolutamente. In questo devo dire ci siamo fatti anche molto guidare da Netflix, perché giustamente, nel senso, e questa è la cosa bella di lavorare con una produzione come quella di Netflix, cioè il fatto di riuscire a imparare tanto da loro rispetto proprio a quello che riguarda la diffusione di un progetto locale su una piattaforma globale così grossa. Però c'è una grande attenzione proprio al locale in realtà, quindi non abbiamo cercato di italianizzare il nostro racconto, anzi ci tenevamo che rimanesse comunque, che fosse nel DNA una serie italiana, anche se oggi come oggi fare una serie italiana vuol dire allo stesso tempo fare una serie anche internazionale, quindi anche perché appunto, come dicevi tu prima, c'è pubblico, c'è il internazionale anche per le serie italiane, e poi il gusto del nostro pubblico stesso italiano ormai è diventato anche un gusto internazionale, certo, proprio grazie a piattaforme come Netflix, quindi possiamo dire che forse è una serie molto italiana sicuramente, ma una serie anche che io spero che possa essere vista e apprezzata anche fuori dall'Italia sicuramente.
Già in conferenza stampa virtuale che abbiamo fatto qualche giorno fa si vociferava e si parlava di una possibile stagione 2. Al di là di quello che Netflix deciderà o Indiana Production e quello che il pubblico dirà, ma Fabio Mollo vorrebbe fare una stagione 2?
Fabio Mollo ha appena compiuto 40 anni, quindi è in piena crisi esistenziale. Io voglio vivere appieno la mia crisi di 40 anni e quindi
sono
domandarmi...
quelle.
Sono le più belle, soprattutto poi se le passi in quarantena, se passi proprio il tuo compleanno in quarantena, è proprio va ancora di più a far crescere questa domanda: cosa farò dopo? Cosa farò dopo? No, io ovviamente a me piace molto. Tendenzialmente nel mio piccolo a me piace l'idea ogni volta di fare un progetto diverso, appunto ho fatto due film per il cinema diversi tra loro, ho fatto delle serie TV, dei documentari, mi piace, e infatti un po' ogni tanto la gente che mi conosce è rimasta un po' sorpresa che io facessi un racconto di genere come Cuaron, invece a me piace molto, proprio a me piacciono quei registi che sperimentano, che stanno alla ricerca, che cambiano storia, cambiano film, cambiano ogni volta un po' il mondo. Quindi a me piace molto ogni volta iniziare un'avventura diversa, come dicevo l'altra volta. Mi sento un po' Judy Garland nel mondo di Oz, mi piace quando arriva un tornado, trascina via la mia casetta e la fa atterrare chissà in quale mondo diverso. Quindi aspetto che arrivi un altro tornado per trascinarmi via, però allo stesso tempo devo dire sì, mi piacerebbe molto rivivere Cuaron perché è stata un'esperienza bellissima, e mi piacerebbe anche proprio vedere lo sviluppo che può avere Cuaron eventualmente in un futuro, perché le storie, i personaggi che sono stati raccontati nella stagione 1 sono molto sono molto promettenti, c'è materiale per poterli indagare molto di più ancora, e poi perché no, magari facendo anche un percorso di un futuro che possa portarci chissà dove, vista questa voglia di sperimentare, magari sicuramente c'è spazio per continuare a sperimentare di più.
Comunque vorrei dire che i momenti di crisi esistenziale a volte producono, no? Danno l'ispirazione per dei progetti vincenti, per cui speriamo che questa crisi funzioni da quel punto di vista lì. Grazie moltissimo,
speriamo.
A Fabio Mollo, che è stato con noi questa mattina. Vi ricordiamo ancora una volta che da oggi parte su Netflix Cuaron, serie da non perdere, che vi consigliamo di vedere, e niente, in bocca al lupo per tutto a Fabio, e sicuramente ci ritroveremo più avanti o per una seconda serie o per qualche nuovo progetto. Chiara, vuoi aggiungere qualcosa?
No, in bocca al lupo Fabio e viva le tue crisi esistenziali.
Viva le crisi esistenziali. E viva, grazie, i 40 anni, ragazzi, che non sono tanti, mille. Credimi, quando ne hai di più li rimpiangi. Grazie, noi continuiamo,
grazie,
con la musica.
Mille.
Grazie.
Nel lupo.
Come ogni mercoledì arriva il nostro Mauro Gervasini, perché ormai è il nostro, che ci parla del nuovo numero di Film TV. Buongiorno.
Ciao a tutti, eccomi qua.
Ciao, c'è anche la Chiara.
Il Mauro Gervasini.
Il nostro Mauro Gervasini. Ormai guarda che insomma sei un po', rivendichiamo un po' la proprietà. Come stai, bene?
Sì, tutto a posto, e a parte che qui vabbè c'è un clima un po' autunnale, ma noi ci resistiamo anche guardando film, cercando di beccarli il più possibile belli, e quindi insomma sta passando.
Ma anche qui in Inghilterra, guarda, fa un freddo inverno praticamente.
Però voi siete più abituati,
Sì, beh, siamo più abituati all'alternanza fra il caldo e il freddo, insomma, non è sempre molto instabile, però
non c'è mai cambio di stagione.
Sì, no, ma ci sono state delle giornate molto calde, per cui insomma adesso non mi sarei aspettato aspettato questa ricaduta. Allora, la nuova copertina di Film TV ha una foto bellissima di Spike Lee. I know my rights è la scritta che ha sulla maglia che indossa, che mi sembra particolarmente significativa in questo momento.
Sì, dunque, abbiamo dedicato parecchie pagine a Spike Lee e forse anche non solo a Spike Lee, ma al cinema che in qualche modo ha guardato al suo esempio, quindi una questione culturalmente identitaria e che in questo momento è più attuale che mai, perché naturalmente ha a che fare con la cultura non solo cinematografica, ma naturalmente partendo dalla cultura cinematografica afroamericana. Lo spunto però è un film che si intitola Da Five Bloods, come fratelli, che in teoria doveva essere presentato al Festival di Cannes, dove Spike Lee era già stato nominato presidente della giuria, ma poi naturalmente con tutto quello che è successo il film esce su alcune piattaforme, in Italia si potrà vedere su Netflix, in altri paesi so che comunque avrà altre destinazioni, e quindi abbiamo colto l'occasione per fare un po' il punto. Sul giornale c'è una lunga intervista che Giona Nazzaro ha fatto a Spike Lee. Giona è un grande esperto del suo cinema e della cultura afroamericana in generale, e quindi insomma credo che valga la pena leggerlo. Il tema del film, io fino non l'ho visto, però il tema del film è il Vietnam, o meglio quel momento negli anni 60 durante il quale molti afroamericani sono stati precettati per andare a combattere in Indocina. E vi ricorderete il famoso discorso, il famoso statement di Muhammad Ali e Cassius Clay, che naturalmente non ci voleva andare e fu renitente alla leva e disse io non voglio andare perché i Viet Cong non mi hanno insultato, non mi hanno mai chiamato negro, non hanno cercato di linciarmi, non mi hanno mai ridotto in schiavitù, facendo così insomma una chiara critica a quelli che erano in realtà invece gli Stati Uniti d'America, che gli chiedevano di andare a combattere ed eventualmente anche a morire per una terra nella quale gli afroamericani non avevano i diritti. Mm-hmm. Questo è un pochettino lo spunto del film. Ecco, bisogna dire che Spike Lee da questo punto di vista tutto gli si può dire tranne che non sia coerente, perché questi sono gli argomenti del suo cinema da sempre.
Certo.
E quindi non è, diciamo, non arriva come una meteora in un momento come questo di particolare criticità e di particolare tensione, soprattutto per quello che stiamo vedendo nelle grandi dimostrazioni negli Stati Uniti, ma ormai diciamo anche in Europa, anche in altre parti del mondo su questo argomento. Noi abbiamo questa lunga intervista a Spike Lee, però abbiamo voluto costruire intorno a questo nucleo centrale del giornale anche un approfondimento su quello che è il cinema che ha a che fare con queste tematiche, quindi con le rivolte, con i problemi degli afroamericani, in maniera sintetica, molto giornalistica, però insomma per cercare anche di creare un contesto al lettore che fosse il più utile possibile. Approfondimenti naturalmente sul cinema di Spike Lee, e poi ci tengo a segnalare questo articolo, che è l'articolo di apertura del giornale di Alice Cucchetti. Alice Cucchetti è la nostra esperta di serie televisive, che ha trovato questa indagine che è stata fatta da un'associazione no profit americana ed è stata presentata l'anno scorso al Sundance, nella cui indagine si è fatta un'analisi di ben 26 serie TV poliziesche, tra quelle in onda nella stagione 2017-2018, un'analisi su 353 episodi di queste 26 serie pescati a caso, per vedere come erano in qualche modo raccontati, trattati, narrativizzati i problemi dei rapporti razziali all'interno della polizia e dei rapporti tra la polizia e le minoranze, diciamo così, etniche o culturali all'interno delle storie.
Un lavorone, ma interessantissimo.
È un lavoro molto interessante, non vi anticipo i dati, tranne uno, perché forse è il punto di partenza. Scrive Alice che quello poliziesco televisivo è uno dei generi con le cosiddette writer's room più bianchi in assoluto. Cosa sono le writer's room? Ormai credo che gli ascoltatori lo sappiano bene, i telefilm non vengono più, le TV non vengono più scritte da uno o due sceneggiatori, ma ci sono dei gruppi di lavoro che in alcuni casi, e per alcune corporation, per esempio lo so per certo della HBO, lavorano spesso nello stesso luogo fisico e scrivono ognuno una parte della sceneggiatura. Mm-hmm.
stando vicini, adesso in questo momento lo faranno in smart working, ma prima della pandemia lo facevano anche con una vicinanza fisica, perché così potevano confrontarsi. Ecco, le serie TV poliziesche americane sono scritte per il 90% da bianchi, e questo naturalmente non può non notarsi poi nelle cose che vengono raccontate. A proposito di serie TV americane, questo non c'entra con il tema principale del giornale, che è appunto quello della cultura afroamericana, però insomma c'entra invece con le serie TV tra le più belle che ci sono state ultimamente. Chiudiamo la parte del magazine, quindi quella che anticipa i programmi televisivi e quelli delle piattaforme, i film delle piattaforme, con un approfondimento su True Detective, che è una delle nostre serie recenti che ci sono piaciute di più, e quindi direi insomma un numero molto ricco.
Ma True Detective è ancora in produzione, vero? Che ha poi questa caratteristica, sì, che i protagonisti cambiano ogni serie.
Le stagioni che abbiamo visto fino adesso sono state tre, non consecutive, nel senso che non è una serie che va in onda tutti gli anni come la grande serialità, hanno queste caratteristiche di fatto il minimo comune denominatore è l'atmosfera, perché poi le storie e i personaggi cambiano, e quindi è una cosa non nuovissima, perché ci sono state delle serie TV che avevano questo tipo di caratteristica. Qui è stata ripresa, e devo dire con ottimi risultati, soprattutto per quanto riguarda la prima stagione, quella storica con Matthew McConaughey e Woody Harrelson.
Bene, tutto questo nel nuovo numero di Film TV. Abbiamo parlato del nuovo film di Spike Lee, e peraltro non abbiamo ricordato, credo, se non mi è sfuggito, che in regalo c'è la locandina di Fa la cosa giusta. E niente, dobbiamo, purtroppo il tempo è scaduto.
Abbiamo deciso sì, per Fa la cosa giusta, perché è il film che i nostri lettori amano di più di Spike Lee, e quindi ci sembrava giusto regalargli la locandina.
Mi sembra una buona idea. Va bene, grazie molte a Mauro Gervasini.
A voi.
Noi ci ritroviamo sicuramente, spero, la prossima settimana, il mercoledì. Quindi comprate Film TV in edicola da ieri, anzi è forse da oggi, dipende da dove siete, e mi raccomando, anche perché c'è questo articolo, al di là di quello di Spike Lee, che mi sembra particolarmente attuale in questo momento, oltre che per il film, anche per questo studio sulle serie, 26 serie TV e 350 episodi, se ho capito bene, quindi insomma un grande,
353 episodi,
ecco, un grande lavoro di analisi che voglio assolutamente leggere. Grazie Mauro, buona giornata.
Grazie a voi.
Ciao. È arrivato anche a oggi il momento della televisione, ed arriva la nostra Angela Prudenzi.
Pronta, prontissima per consigliarvi non uno ma due documentari, perché consigliamo sempre film di finzione, invece insomma i documentari sono in grado di offrire uguali emozioni. Il primo è in onda sulla 7 alle ore 21:20 e si intitola Siamo tutti Alberto Sordi? Beh, questo è l'anno di Alberto Sordi, perché il centenario, era nato il 15 giugno del 1920, anzi tra poco avrebbe compiuto 100 anni, e lo firma Fabrizio Corallo. Ora, Fabrizio Corallo è un giornalista non nuovo a regalarci dei ritratti di cineasti, ha fatto un bellissimo documentario su Risi, e in questo lavoro ci fa vedere sia il Sordi, quello che conosciamo, no? L'uomo di successo, il comico, l'iperitaliano, ma anche il Sordi più malinconico, quello segnato dalla morte della sorella, che era morta giovane nel 1972, una morte dalla quale lui non si è mai più ripreso, insomma, perché alla fine Sordi era un personaggio triste, e questo documentario testimonia nuovamente come spesso e volentieri dietro attori che noi pensiamo essere divertenti, essere felici anche nella vita, invece alberghi anche un dolore. L'altro documentario è La scomparsa di mia madre di Beniamino Barrese, film del 2019 che va in onda sulla F alle ore 22:45. Allora, che cosa racconta questo documentario? Racconta la storia della vera madre di Beniamino Barrese, che era ed è Benedetta Barzini, è stata modella, attrice, giornalista, cento universitario, adesso è ancora una stupenda signora di 75 anni, che però non ha più voglia di essere l'icona che è stata. Lei è stata, pensate, la prima italiana che ha avuto delle copertine internazionali, è stata la prima italiana a essere sulla copertina di Vogue, cioè quindi, come dire, proprio la Bibbia della moda. Adesso adesso sta a casa, adesso si fa crescere i capelli bianchi, non vuole essere più quella che è stata un tempo, forse non vuole nemmeno essere più una madre, cioè vuole esserlo, però questo figlio che le gira intorno e vuole ricordarle quella che è stata, a lei non va proprio giù. Il documentario è bellissimo perché è un atto d'amore davvero totale nei confronti di una donna che si capisce, che il figlio ama moltissimo e che soprattutto ammira proprio per quello che significa come simbolo, cioè una donna che dopo essere stata una delle più belle del pianeta adesso accetta la proprietà e dice ogni stagione della vita deve essere presa per quello che è. Ve lo ricordo, La scomparsa di mia madre, di Beniamino Barrese, 22:45 la F.
Che poi ha avuto un successo incredibile nel circuito festivaliero, vero? Ha girato moltissimo e sempre con un grande riscontro positivo da parte del pubblico, per cui secondo me questo è il documentario da vedere. Ma come mai sei così documentarista oggi?
Perché a me piace il documentario, piace molto, soprattutto quando riesce a raccontare delle storie come questo, come questa di Benedetta Barzini, ad esempio, mm-hmm. No? Insomma, è la storia di una madre e un figlio, però appena cominci a vedere il film non te lo ricordi quasi più, cioè te lo ricordi perché è ovvio, no? Però è talmente universale quello che lei dice, è universale lo sguardo che lui ha sulla madre, questa è la cosa che a me piace del documentario, quando una persona, un tema, ciò che è sotto l'obiettivo, la realtà che è sotto l'obiettivo è una realtà che diventa tua, anche se è lontana da te. Mm-hmm. E qualche volta, spesso insomma negli ultimi tempi devo dire, il documentario riesce in questo miracolo, e quindi quando capita è giusto segnalare insomma che i documentari vanno visti e non solo è stato in quel festival, ma guarda, mm-hmm. ci sono anche i documentari, no, mm-hmm. i documentari sono film, mm-hmm. le barriere si sono spezzate tra fiction e non fiction, per fortuna.
Sì, infatti, e poi è comunque anche vero che adesso è molto più facile vedere i documentari rispetto a un po' di anni fa, un po' perché credo che le piattaforme aiutino in questo senso, il fatto è anche la distribuzione digitale, no? Per cui anche questi formati diversi, che magari uno pensava che non fossero di grande interesse per il grande pubblico, e invece sembra che abbiano successo, basta per esempio anche su Netflix ci sono dei documentari bellissimi. Brava Angela, hai fatto bene a segnalare il documentario, grazie. E siamo arrivati alla fine anche della puntata di oggi, di questo mercoledì, e noi comunque ritorniamo domani. Chiara, cosa dobbiamo dire in chiusura? Dobbiamo ringraziare ovviamente i nostri ospiti.
Sì, esattamente, grazie a Mauro Gerbattini e l'ultimo numero di Fin TV, grazie a Fabio Mollo che ci ha ricordato e presentato Curon.
A proposito,
abbiamo avuto veramente una bella puntata piena,
intensa, bella
di cose
piena
da fare. Sì.
E peraltro vi ricordiamo ancora una volta che stasera appunto, o anche che forse già adesso è già disponibile, adesso da oggi è disponibile Curon, la serie diretta da Fabio Mollo, così se volete farvi prendere un po' dal brivido.
Per chi non lo sapesse, Netflix mette a disposizione i nuovi prodotti sempre alle 9 del mattino, perché io spesso trovo su Google quando uscirà la nuova, a che ora mettono, ecco, io ho imparato anche perché per quando devo parlare dei film, devo vedermi le serie e tutto, sono ansiosa, che alle ore 9 voi fate un refresh, ecco che appare la serie che aspettavate o il film che aspettavate. Ecco,
vedi, quindi si può già iniziare la giornata, il breakfast, con una nuova serie.
Un po' di paura.
Questo era The Soup of the Day, il morning show di Fred Fin Radio, che tra l'altro vi ricordiamo è disponibile sempre su più piattaforme, sempre più facile ascoltarci. Ci siamo anche su Spreaker, ci siamo su TuneIn, come bello eravamo già, ci siamo su iTunes, ci siamo su Spotify. Insomma, su tutto un sacco di piattaforme podcast adesso siamo disponibili a qualsiasi ora del giorno. Grazie ancora Chiara, grazie a tutti coloro che hanno collaborato a questa puntata. Noi ci ritroviamo domani a partire dalle 10. Ciao ciao ciao.
Non
ciao,
vi
ciao.
Abbandoniamo mai. Ciao. Fred.
This is Natasha Signanovic for Fred Film Radio.
Fred Film Radio, z vami są Borko Terzyk.
Fred Film Radio, sono Angela Prudenzi.
Essa Fred Film Radio, jak ja Maria Nimodissau, do Festival de Berlin.
Angela Cerbi pour Fred Film Radio, on est au Festival de Venise.
Fred, the Festival Experience, in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on Fred.fm and smartphone apps.